Sì, sottolineiamo che 1,90 sono Enrico Sellano e Fabio Colangelo, il nome è Nicola Corrente, Alessandro Nicicoroso. Questo mi ha sottolineato.
Però un'altra cosa interessante, per esempio, a me mi è sempre, quando ero piccolo, ci ho sempre pensato. Quando arrivavano gli ultimi 10 minuti e devo fare i punti dal cesto, ero un po' infastidito. Dicevo, ma cavolo, vorrei farlo invece questo servizio, mi piacerebbe. Quindi non si potrebbero, per esempio, fare degli allenamenti. Magari anche per questi bambini, ragazzini che non sono così tanto alti, sulle zone di dove servire per stimolarli anche un pochino, insomma, proprio tecnicamente.
Fare divertire di più il cervello.
Sì, anche fare divertire di più, dare uno scopo.
Vai tu o vado io?
Vai. No, Dio, non che non lo facciate, no, perché, esatto, però è una cosa molto usata vedere la palla dal cesto, quindi...
Sì, sì, però più o meno un pochino si sta cambiando un po' questo trend, appunto, come dicevi tu, con le zone, oppure fare gli stessi punti che diceva Fabio, però col servizio, si sta cambiando, stanno cambiando delle cose, piano piano, dateci tempo.
Il problema secondo me è anche che, come dice appunto Enrico, il ragazzino di 13 anni, alto come la rete, non riesce a pensare che tra 4-5 anni gli servirà molto il servizio, certo, per fare tanti punti, per togliersi dai guai quando gioca la partita. Lui ora, giustamente, nella sua mente vede il servizio come un colpo di inizio gioco, cioè buttare la palla di là per iniziare il punto. È normale non fare punto col servizio, quindi dice, vabbè, mi serve di più magari allenare il diritto, il rovescio, colpi con i quali muovo il mio avversario e faccio il punto, piuttosto che il servizio, che tanto col servizio non faccio punti. Certo. È normale per un ragazzino di 12, 13 anni, 14, non pensare, ah, ma a 20 anni, quando magari starò giocando alla finale di un torneo, 5-4, 40-30 al terzo, preghi tutti i santi possibili per fare il suo servizio vincente. E magari se a 14 anni, al posto di fare un cesto di servizio al giorno, ne facevi due, hai più probabilità di fare ace in quel momento.
Tra l'altro io mi chiedevo, mentre state parlando, il discorso del servizio, abbiamo parlato, insomma, il fatto che sia meno divertente e quant'altro, sulla risposta invece ho più dubbi, perché la risposta non si è mai lavorato tanto? Questo è un po' un dubbio ancora più grosso in realtà. Prego Enrico.
È un po' un cane che si morde la coda, se non servi non rispondi, nel senso, se si fa poco servizio si fa poca risposta.
Però potrebbe servire anche il maestro in quel senso.
Sì, no, certo, la risposta... Oddio, per quanto mi riguarda, da pochi anni si è tirata fuori questa importanza della risposta. Prima si pensava solamente a servire, poi da qualche anno a questa parte si sono fatte anche delle statistiche, hanno visto che il colpo vincente, con una statistica maggiore, è la risposta al servizio. Non è più il servizio, ma è la risposta al servizio. D'altronde, quando arriva una palla a 200 all'ora, se non sai rispondere, sulla risposta è che qui ci stiamo organizzando con zone e quant'altro. Ripeto, non è sempre così semplice, e soprattutto non è semplice rispondere, allenare la risposta di un bambino di 14 anni a un servizio di un bambino di 14 anni, certo, che tira appena la palla di là della rete.
Sicuramente, Fabio?
Certo. Beh, per me c'è anche, oltre a quest'ultima cosa che ha detto Enrico, c'è anche un problema logistico ogni tanto. Perché se hai in campo più di due persone, come fai a allenare la risposta?
Certo.
Perché se ne hai in campo due, uno più il maestro, due, uno serve e l'altro risponde, tutto a posto. Però se sono per esempio in tre, cosa facciamo? Due servono e uno risponde. Però quello che risponde magari qualche volta risponde addosso a quello che sta servendo dall'altra parte. Allora quello che serve dall'altra parte non può servire bene. O se ne fai giocare due, uno sta fermo, i tempi si allungano troppo, quello che sta fermo cosa fa? Quindi allenare la risposta, hai ragione, è importantissimo, colpo probabilmente che io faccio peggio, quindi mi sarebbe servito allenarla di più, però c'è anche questo problema logistico che secondo me non è facile da risolvere.
Prima di iniziare con i nostri collegamenti, un'ultima domanda, che è quella poi che tutti quanti fanno, quindi adesso sentiamo il vostro parere. Tu, tra l'altro, Enrico, hai allenato per molto tempo un ragazzo che poi... adesso credo abbia 14 anni, se non erro, e che è andato in Spagna a allenarsi da poco. Cosa ne pensi, non della scelta singolare, ovviamente, del singolo, ma la scelta in generale? È più un'attrazione ormai, tra virgolette, esotica del tennis, perché tutti quelli che sono diventati forti in Italia l'hanno fatto quasi tutti in Spagna, o davvero hanno un'altra cultura, sono molto più organizzati? Dimmi tu.
Io credo, è una mia opinione, però, parlo... da persona che non è mai stato in Spagna a vedere i centri di allenamento in Spagna, le accademie in Spagna non sono mai stato a visitarle. Ho lavorato in un'accademia in America, alla Everett Academy, e ti posso dire dalla mia esperienza non è tanto la qualità che cambia quanto la quantità, nel senso, loro avendo, almeno in America avevano 28 campi, è normale che ogni ragazzo giocava 6-7 ore al giorno, cosa che qui in Italia non può succedere, anche se fai degli stage o delle piccole accademie nel tuo circolo dove hai 5-6 campi e comunque sì, hai anche altri ragazzi da allenare, hai la salta, il mini tennis, hai i soci che provano i campi
soprattutto
e quindi non è facile, mentre lì è proprio un discorso di quantità di campi e quindi possibilità maggiori di lavorare. È come se noi avessimo una scuola tennis dove ci sono tre ragazzi e basta, a quel punto ti puoi sbizzarrire e farli lavorare 6 ore al giorno e tutto sarebbe più facile.
Sì, diciamo che il circolo sportivo legato al fatto di avere un'accademia non è praticamente possibile.
No,
visto che...
credo di no.
Fabio.
Ma il discorso è anche del fatto che sicuramente per qualcuno è diventata una moda, c'è da dire che però i risultati che ottiene la Spagna da ormai tantissimi anni parlano chiaro, quindi qualcosa meglio di noi devono fare per forza, perché comunque se escludiamo magari Nadal e Verdasco, che sono dei giocatori a parte, che hanno delle qualità a parte, ne hanno talmente tanti da tantissimi anni in certe posizioni che quindi qualcosa meglio di noi fanno sicuramente. Nell'ottica di un ragazzino è chiaro, secondo me varia da caso a caso, ogni ragazzino, ogni situazione può essere differente, può essere meglio andare a fare un'esperienza del genere, rimanere nel circolo di casa col proprio maestro d'infanzia, piuttosto che muoversi magari solo in un'altra città italiana. Vedo che magari qualche ragazzo potrebbe viverla come un'esperienza che lo responsabilizza di più, l'idea che magari la famiglia ha fatto questo investimento, si è separata dal figlio per mandarlo ad allenarsi in Spagna, magari il ragazzo si, tra virgolette, si impegna di più pensando a questa cosa qua piuttosto che al fatto di andarsi ad allenare al circolo sotto casa con i ragazzi che conosce da una vita, col maestro che conosce da una vita. Non lo so, chiedo anche a Enrico, che ha sicuramente più esperienza di me, potrebbe essere un fattore che li porta a rendere di più, a impegnarsi di più, anche rispetto nei confronti di ragazzi di un'altra nazione, un'altra cultura, non so.
Certo, sicuramente è uno stimolo, è trainante, anche se a volte, è ovvio come dicevi tu giustamente, ogni caso è a sé, magari a volte responsabilizzare di troppo porta all'effetto contrario, certo. Poi quando... devono vincere per forza perché i miei genitori hanno speso tanti soldi e lì è una catena, però sicuramente per, diciamo, persone normali è uno stimolo in più andare a giocare con altri ragazzi e appunto in un'altra nazione spesso.
Ultima domanda, poi inizieremo i nostri collegamenti, torneremo a questo argomento dopo, potrebbe essere anche molto più stimolante avere qualche campo che non sia in terra oltre a quelli in terra battuta, forse perché visto che il 70% dei punti ATP sono sul veloce, soprattutto a Roma, io parlo per ciò che conosco bene, a Roma sono veramente pochissimi.
Campi, sì, devi un po' scardinare la cultura del tennis in Italia, insomma, perché in Italia il tennis è solo terra battuta, se qualcuno vede un campo veloce, addirittura ci sono dei genitori, io lavoravo in un circo dove c'erano solo campi veloci, e i genitori venivano a me dicendo sì, però qui è solo veloce, io vorrei che mio figlio imparasse a giocare a tennis sulla terra. È una cultura radicata un pochino, sbagliata per me, però è un po' difficile da combattere.
Tu tra l'altro, Fabio, sei uno che ha sempre giocato meglio sul veloce che sulla terra, quindi giocare in Italia diciamo che non ti ha avvantaggiato più di tanto, immagino.
Ma guarda, ti dico, è vero, c'è questa cultura in Italia, tutti i tornei in Italia sono... facciamo il 99% dei tornei in Italia sono sulla terra e la gente si trova giustamente in difficoltà a pensare in grande, a pensare che se un giorno il figlio in questione dovesse iniziare a essere un professionista di un certo livello, come hai detto tu, il 70% dei punti si ottengono sul veloce. Allora uno pensa all'inizio ad allenarsi sulla terra perché il torneo Under 12, la Lambertenghi è sulla terra, i campionati italiani Under 14 sono sulla terra, l'Avvenire è sulla terra, il Bonfiglio è sulla terra, tutti i tornei Open in Italia sono sulla terra e il 99% dei tornei Future Challenger in Italia sono sulla terra e quindi... Ha ragione Enrico, è una questione di cultura. Io ti dico, è vero, per caratteristiche di gioco sono più un giocatore da veloce, però avendo giocato così tanto sulla terra, essendomi allenato così tanto sulla terra, se adesso tu mi dovessi chiedere su quale superficie preferesti giocare la partita secca, quella dove pensi di giocare meglio, non saprei veramente cosa risponderti, perché comunque mi sono abituato talmente tanto alla terra che parte del mio gioco si adatta meglio a quella superficie, anche se le mie caratteristiche sono chiaramente da superfici rapide.
Eh sì, superfici rapide, caratteristiche sono anche le migliori del nostro numero 1, numero 49 ATP, numero Italia, che è Andrea Seppi, che è in collegamento con noi. Ciao Andrea, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, qui abbiamo in studio il collega Nicola Corrente, Enrico Sellan, maestro nazionale, e poi abbiamo Fabio Colangelo, che penso tu conosca abbastanza bene.
Ciao Andy, come stai?
Bene, tu?
Bene, bene, grazie.
Allora Andrea, se io inizierei con te parlando ovviamente di Serie A, iniziamo dalla incredibile semifinale tra Capri e Aniene con il doppio di spareggio. Tu e Potito che avete perso prima con Cipolla e Santo Padre, poi invece al doppio di spareggio è stato un match davvero molto molto emozionante. Ecco, raccontacelo un po' anche tu come l'hai vissuto, visto che è finito al match tie-break anche quello.
Sì, innanzitutto è stata una giornata molto lunga, insomma anche per noi, 3 partite in un giorno non si fanno insomma tante volte. Poi sì, sicuramente il doppio di spareggio è stato molto molto emozionante. Non ho iniziato magari benissimo io il primo set, l'ho fatto un po' troppi errori gratuiti soprattutto sotto rete, ma poi sicuramente andando avanti nel match ho iniziato a rispondere, a giocare meglio. Poi insomma nel super tie break io e Potito sicuramente abbiamo giocato tennis molto solido e i punti importanti insomma li hanno gestiti molto bene, penso.
Ecco, come vivi, oltre ovviamente alla Coppa Davis, questa insomma finale anomalo di stagione in cui si gioca per la squadra, in cui c'è questo tifo caloroso da parte del pubblico di Napoli, come viene vissuto anche da voi, che insomma in genere giocate per voi stessi in un certo senso?
Ma è sempre molto bello essere qui al girone finale, sempre molto emozionante, poi soprattutto anche molto buono per noi che comunque siamo adesso in preparazione per il prossimo anno, fare delle partite, insomma dei match importanti in questo periodo, non ci sono tornei, anche insomma per misurare in che stato di forma, in che condizioni siamo, quindi importante insomma anche questo weekend soprattutto per questo.
In finale contro forse quella che sarà la rivelazione dei gironi, Bassano, che poi si è qualificato anche battendo Sarnico in semifinale con un 4-1 non agevolissimo, insomma neanche troppo difficile. Ecco, che prospettive avete per questa finale, ovviamente di riconfermarvi campioni, quali possono essere le insidie di questo incontro?
Ma penso sicuramente un match molto molto duro. Io penso insomma di giocare contro Lorenzi, che quest'anno ha giocato insomma sicuramente la migliore stagione e sicuramente in una condizione molto molto buona, quindi insomma un match molto duro. Poi anche penso agli altri incontri, sono tutti abbastanza alla pari, però insomma il Capri ha vinto negli ultimi 3 anni, ma speriamo di fare il poker quest'anno.
Veniamo a parlare di quella che sarà la tua stagione. Andreas, abbiamo intervistato pochi giorni fa anche il tuo coach Massimo Sartori, ci diceva di una stagione molto dura per tanti aspetti questa per voi. Come la giudichi tu, Andreas?
Ma sicuramente una stagione non è stata facilissima, soprattutto all'inizio dell'anno ho avuto dei match molto duri e ho giocato sempre con gente molto forte e penso che forse mi ha aiutato anche un po' a crescere ancora di più, a vedere su cosa devo cercare di lavorare ancora. E niente, forse il pezzo di stagione dove ho giocato meglio è stato da Wimbledon in poi. Comunque ho giocato delle buone partite lì e poi ho fatto semifinale a un mago, ho vinto San Marino. Forse il periodo migliore che ho passato è stato quello. E anche gli ultimi 2 tornei, forse sul indoor, sul cemento, Basilea, Parigi, Bercy, sono stati magari i match dove ho espresso il mio miglior tennis. E quindi insomma cercherò di continuare o di iniziare il 2010 insomma su quella strada lì.
È mancata forse, ne parlavo proprio con Sartori che era d'accordo, è mancata forse una vittoria che potesse darti quella spinta, una vittoria che potesse darti ancora maggior fiducia quest'anno? Ci sono state tante buone partite, alcune ottime, come ad esempio mi viene in mente la vittoria con Blake a Wimbledon, ma forse è mancata quella vittoria che potesse darti il salto di qualità mentale quest'anno?
Ma sicuramente, una di quelle più importanti è stata proprio quella con Blake, se no insomma ho perso sempre delle partite molto dure, magari anche con Nadal, Murray o Djokovic, comunque sempre partite lottate ma alla fine sempre perse. E logicamente se ne vinci una di quelle magari ti dà ancora un'ulteriore spinta anche per i prossimi tornei, e forse sicuramente è stata mancata una proprio di quelle vittorie lì per dare un ulteriore magari salto di qualità di quest'anno.
E speriamo evidentemente possa arrivare subito nei primissimi mesi del 2010. Sul nostro sito spaziotennis.com, Andrea, sono arrivate alcune domande per te, te le legge Nicola Corrente.
Sì, ciao Andrea, c'è Marco Mazzoni che ti scrive: nel 2009 vedendoti giocare si è avvertita la sensazione che il tuo tennis sia un po' tra virgolette fermato, non si è visto qualcosa di veramente nuovo, una evoluzione, è per questo che è mancato l'acuto tipo la semifinale ad Amburgo 2008 o la vittoria di un torneo? Dove hai concentrato il lavoro nel 2009 e dove lo concentrerai nel 2010? Grazie.
Ma penso, no, sicuramente il 2009 è stato l'unico anno dove non ho migliorato la mia classifica, però insomma, non penso di essermi fermato magari tecnicamente o tatticamente. Come ho già detto, sicuramente non ho passato dei momenti felicissimi durante l'anno, però insomma ho continuato sempre a lavorare magari sulle mie lacune, che farò sicuramente anche adesso in questi mesi prima del 2010, e insomma per iniziare di nuovo carico questo nuovo anno.
Un'altra domanda da spaziotennis.com, Andreas.
Sì, su quali aspetti del servizio verrà concentrato il lavoro di preparazione in vista della stagione 2010? Domanda che te la pone Avec Double Cordage.
Su quali aspetti?
Aspetti del servizio verrà concentrato il lavoro, sì.
Sì.
Ma insomma sicuramente magari vorrò cercare di lavorare un po' di più la seconda palla, che quest'anno forse in certi momenti non era sicurissima, ma già alla fine dell'anno si avvio molto meglio, anche ho avuto un po' di problemi alle spalle che ancora ho, che sono sempre abbastanza rigide, mi manca un po' di mobilità, e quindi soprattutto questo inverno sto lavorando molto con l'osteopatra anche per essere più rilassato sopra, perché sono molto molto contratto sempre dopo dei match lunghi, e niente, penso che è più un fatto insomma di essere più rilassato e niente di più.
Ti passo Fabio Colangelo che vuole farti una domanda.
Okay. Ciao Andy. Parlavi prima di tutti i sorteggi sfortunati che hai avuto all'inizio di quest'anno e anche nel corso della stagione. Volevo chiederti la tua reazione quando vedevi il tabellone e ogni volta il tuo nome era associato a Federer, Nadal, Djokovic al primo e al secondo turno. Cosa pensavi in quel momento?
No, possono essere sì, sfortunati o magari anche fortunati. Come hai già detto, match di soprattutto di quel livello ti possono magari far crescere un po' di più, perché comunque sai che se non dai il massimo o se non spingi come sai non hai chance, quindi devi sempre spingerti al limite, e quello è sicuramente un aspetto insomma positivo. Poi sicuramente magari negativo è magari giocarci al secondo turno e comunque magari magari in semifinale, però una chance in più magari per batterli, anche riuscirci a giocare il primo turno dove ancora magari non sono nella forma del torneo, perché comunque Federer se vede più va avanti meglio gioca anche, certo. Quindi magari è più facile battere ai primi turni, però io comunque vedendo i tabelloni così non mi sono mai lamentato, perché comunque mi piace giocare soprattutto con quella gente lì, e niente, ogni volta che ci gioco poi mi sento molto meglio dopo, anche perché comunque vedo che sono lì, anche se non riesco a portare a casa incontri, vedo che me la posso giocare comunque quasi alla pari, quindi insomma mi dà sempre anche un po' di fiducia per i prossimi tornei.
Andrea, prima di salutarti ti faccio la classica domanda sulla programmazione: quali sono i tornei che farai in vista degli Australian Open, e poi subito dopo su cosa ti concentrerai invece?
Io partirò come l'anno scorso con Doha e Sydney, e poi sì, poi gli Australian Open, ma penso che fino a dopo Miami farò più o meno la stessa programmazione, salterò forse in mezzo a Zagabria che è subito dopo l'Australia, e magari faccio una settimana o due di allenamento lì in mezzo, e poi sicuramente giocherò la stagione indoor come ho fatto quest'anno, Marsiglia, Rotterdam, Dubai,
penso questi tornei lì.
Ecco, prima di salutarti, scusami, mi è venuto in mente mentre dicevi, forse in questi anni è mancato un po' di riposo, tra virgolette, a volte hai giocato veramente tanti tornei di seguito, anche passando da un continente all'altro e cose del genere, forse questo, insomma, è anche difficile da gestire.
No, quello senza dubbio, infatti Massimo Sartori, dopo il mio allenatore, tante volte mi diceva di programmare un po' diversamente la mia stagione, perché io comunque sono uno che ha bisogno di far partite e che vuole sempre giocare tanto, invece lui insomma, è più uno che si vuole concentrare sui tornei importanti o tornei grossi, quindi c'è sempre stato un po' di lite in inverno sul programma che lui voleva mettere meno tornei e io sempre insomma tanti, quindi insomma quest'anno ha detto vai, quest'anno falla tu e io faccio tutto quello che mi dici tu e vediamo cosa esce,
vediamo se va bene,
vediamo che sia un cambio importante.
Andrea, io ti ringrazio intanto per questo collegamento qui a Spazio Tennis, ti faccio ovviamente in bocca al lupo per la finale di domani che i nostri ascoltatori possono vedere insomma su Super Tennis 224 di Sky, e ovviamente per l'inizio della prossima stagione ci risentiremo magari dopo i primi mesi per fare un po' il punto della situazione. Grazie Andrea Seppi.
Perfetto, grazie a voi.
Ciao.
Ciao Andy.
Ciao.